un benvenuto a tutte le persone che si sono messe in ascolto e in visione per questo appuntamento di Biennale Tecnologia. Parleremo di robotica per la sostenibilità e avremo come ospiti in questo incontro l'ingegner Domenico Appendino di Prima Industrie e l'ingegner Ennio Chiatante di Comau. Io sono Giuseppe Quaglia e sono un docente del Politecnico di Torino. Lascio qualche secondo di tempo per introdursi ai nostri ospiti e quindi ci muoviamo un secondo su questa slide, così ci vedete anche. E dicevo, darei la parola a Domenico per introdursi e poi a Ennio.
Beh, io direi che sono qui con due cappelli, il cappello Siri, di Presidente Siri, Associazione Italiana di Automazione Robotica, e anche come vicepresidente della Prima Industria, in cui ho operato per praticamente 40 anni, una delle aziende della robotica italiana. Quindi cercherò di affrontare il tema con voi, portando la mia esperienza in queste due realtà, una associativa e una tipicamente invece industriale.
Mi introduco anche, io sono un docente del Politecnico di Torino, lavoro presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale, da sempre mi occupo di temi di robotica, automazione, meccanica, ma anche tecnologie per la disabilità e tecnologie per i paesi in via di sviluppo. Svolgo alcune funzioni, Presidente del Comitato Tecnico Internazionale Sustainable Energy System dell'International Federation of Theory of Machine and Mechanism. Sono membro del Consiglio della SIRE, che è la Società Italiana di Robotica Industriale, e opero presso il Centro Interdipartimentale di Robotica di Servizio del Politecnico di Torino. Direi che inizio a introdurre brevemente il tema di questo incontro e dicevamo robotica per la sostenibilità. E la domanda che ci siamo posti è: ma la robotica può dare un contributo al tema della sostenibilità in senso molto esteso, cioè nell'accezione che viene utilizzata all'interno dei Sustainable Development Goal delle Nazioni Unite? Ci sono degli esempi di tecnologie che possono dare un contributo alla sostenibilità? Queste sono domande che ci siamo posti e abbiamo, diciamo, tre visioni: la mia più legata al mondo della ricerca, quella di Domenico Appendino, che è un mix tra il mondo dell'impresa e anche quella della SIRI, cioè della società che raccoglie la robotica industriale in Italia. E poi avremo Ennio Chiatante che porterà il suo punto di vista da una delle aziende più importanti, non solo a livello italiano, ma anche a livello internazionale. Qualche parola per quanto riguardano i Sustainable Development Goals, anche se immagino che molti di coloro che sono in ascolto conoscano il tema, però mi interessava riposizionare un secondo questo scenario anche a favore di chi non ha sentito in precedenza parlare di questi Sustainable Development Goals, cosa difficile visto il Festival della Tecnologia incentrata su questo aspetto. Però mi faceva piacere far vedere come nel tempo questo concetto si è andato definendo e già nell'87 si parlava di sviluppo sostenibile come capacità di fornire delle risposte ai bisogni presenti senza compromettere i bisogni delle generazioni future. Quindi dietro l'idea di sostenibilità c'è un'idea forte, fondamentale di equilibrio. Poi sono capitate varie cose e alla fine, nel 2015, in un incontro delle Nazioni Unite è stata proprio definita questa agenda per lo sviluppo sostenibile e in questo summit sono stati definiti e adottati questi goals, che possono essere riassunti in queste immagini. Vedete, ce ne sono 17 e partono proprio dalle radici, partono dall'obiettivo di ridurre la povertà, la fame, garantire la salute e quindi partono dai bisogni primari del mondo, dell'uomo, e in un'ottica planetaria, quindi non è un'ottica regionale. Molti di questi goals sono, diciamo, anche molto vicini al mondo della ricerca e dell'impresa. Io ne ho selezionati tre, ma vedremo anche nelle presentazioni che seguono altri aspetti, e uno di questi parla proprio di energia quindi fa riferimento al fatto che sul pianeta il 13% della popolazione ancora ha un problema di accesso alla forma di energia più moderna, che è l'elettricità. E ognuno di questi goal, che sono molto alti, cioè quindi hanno una prospettiva assolutamente di lungo respiro, sono poi declinati in obiettivi specifici. Vedete, per esempio, l'obiettivo numero 7 avrà alcuni obiettivi specifici e ci sono delle parole chiave che vedete evidenziate. Si parla di energie rinnovabili. E poi c'è una parola molto importante che è la parola efficienza. Cioè il tema è anche sviluppare soluzioni tecnologiche che aumentino l'efficienza dei dispositivi e quindi riducano il consumo energetico. Ma non solo, si parla di lavoro in questi Sustainable Development Goals. E un obiettivo importante è l'ottenimento di condizioni di lavoro che siano adeguate, idonee. E nei target specifici si fa riferimento alla necessità di uno sviluppo tecnologico importante per far sì che questo obiettivo venga centrato. Ma non solo, si parla di sicurezza nel mondo del lavoro, che è un tema cruciale ancora oggi, non garantito questo tema, e quindi la sicurezza in qualunque tipo di ambiente lavorativo. Quindi questo è un secondo Development Goals che tendo a sottolineare in questa presentazione, e poi il numero 9, che fa riferimento proprio all'industria, all'innovazione, e la parola sustainable abbinata all'industrializzazione è un richiamo molto forte, così come il richiamo allo sviluppo della ricerca scientifica al servizio di questo obiettivo. Alcune volte, un po' scherzando, quando faccio il docente, dico ai miei allievi che gli ingegneri sono coloro che hanno avuto la capacità di produrre i maggiori danni sul pianeta, ma subito dopo dico anche che sono coloro tra i quali si trovano le persone che hanno avuto più effetto nel miglioramento della qualità della vita di tutti noi. E quindi avere persone che sono inserite nell'ambito tecnico, che hanno una capacità di sguardo lungimirante, quindi riescono a percepire l'effetto del proprio lavoro e non guardarlo in un modo puntuale e individuale, ma allargare lo sguardo sull'innovazione tecnologica, su come questa si inserisce nel pianeta. Questo è un aspetto molto importante. A questo punto, inquadrato un attimo il tema dei Sustainable Development Goals, vorrei presentarvi alcuni piccoli esempi. Parto da questa immagine che richiama il tema della sostenibilità, ci ricorda che siamo inseriti in un pianeta quasi tutte le attività umane hanno a che fare con un consumo di energia, e ciò che è bello di questa immagine è sostanzialmente questo cerchio. Per un certo tempo noi abbiamo avuto l'idea di poter far riferimento come idea simbolica a una retta inclinata che sale, immaginando di poter avere una crescita indefinita. Evidentemente immaginare una crescita indefinita e quindi sempre a crescere all'interno di un sistema finito, che è il pianeta che state osservando in questa immagine, evidentemente questa è un'idea che prima o dopo crea qualche tipo di problema, come si vede anche sugli aspetti climatici che pian piano stiamo affrontando. Viceversa, l'idea di cerchio e quindi di economia circolare, di sistemi circolari, e quindi in definitiva di ciclo, questa è l'idea che la natura ci offre per affrontare la nostra vita. Vedete che ci sono tre parole chiave: recupero, risparmio, rinnovabili, e su queste tre parole chiave farò degli esempi. Non sono le uniche parole chiave che sono importanti relative al tema della sostenibilità, ma sono parole che possono essere prese come riferimento. Parlavamo proprio nell'inizio del fatto che in questo incontro ci dedicheremo all'automazione e alla robotica. Parlando di automazione, vi faccio vedere questo piccolo esempio che fa riferimento all'automazione a fluido. Diciamo, nel mondo industriale, la generazione di aria compressa consuma circa il 10% dell'energia elettrica che ne è utilizzato in ambito reale, e un cilindro pneumatico come quello che vedete in questa immagine funziona perché viene alimentato con aria compressa che riempie una camera del cilindro, e poi quando la corsa è eseguita, quest'aria compressa viene buttata via. Questo è diciamo il modo tradizionale di funzionamento. Il problema è che dentro quest'aria compressa che viene buttata c'è un grande contenuto energetico, quindi c'è uno spreco energetico. Noi abbiamo fatto in passato alcuni lavori orientati proprio alla riduzione di questo consumo, e vedete che questa applicazione ha prodotto una riduzione dei consumi del 36%. Come funzionava? Due parole velocissime: un ciclo di lavoro parte alimentando una camera, in questo caso la camera A, con un fluido in pressione che è stato, come dire, figlio del ciclo precedente. Quindi dentro quel piccolo serbatoio c'è una riserva di fluido in pressione, e una pressione superiore a quella di alimentazione. Inizia a muoversi. Dopo un po', la pressione è identica a quella che c'è nella rete di alimentazione, quindi continua a muoversi grazie a questo fluido in pressione. A un certo punto interviene una valvola, che sono quei simboletti che vedete disegnati sotto, che isola questo volume di fluido e gli consente di espandersi. Un buon modo per estrarre lavoro da un fluido in pressione è consentire adesso un'espansione. Il cilindro quindi continua a muoversi, tendenzialmente queste applicazioni sono per velocità elevate. Alla fine della sua corsa di lavoro ha molta energia cinetica. Questa energia cinetica serve per comprimere il fluido nella camera B e per generare una riserva di energia che verrà utilizzata nel ciclo successivo. In questo modo, con un dispositivo che noi abbiamo chiamato pneumotronico, perché è dotato di valvole, di trasduttori e di unità di controllo, quindi non è un oggetto banale, si riesce a ottenere il risultato voluto. Quindi stiamo parlando della prima R, il recupero energetico. Un altro piccolo esempio riguarda il risparmio energetico. Qua siamo non più nell'automazione, ma nella robotica industriale, e in questo caso prendiamo come esempio un braccio antropomorfo. In assenza di sistemi di bilanciamento, ci sono dei motori che fanno muovere i giunti di questo braccio e questi motori devono erogare tutta la coppia e la potenza necessaria per il funzionamento della macchina, in questo caso del robot. Tutti abbiamo esperienza che quando si deve sollevare un carico bisogna fornire lavoro e si dice che questo sollevamento trasferisce lavoro da chi opera, che sia un motore o che sia un umano che sta semplicemente sollevando la sua valigia, al sistema, in questo caso al robot. Quindi bisogna fornire lavoro e questo lavoro produce una variazione di energia potenziale gravitazionale, quindi il sistema è sollevato. E poi nelle fasi di discesa capita l'inverso. Allora, noi ci ponevamo in questo caso l'obiettivo di ridurre il lavoro da fornire alla macchina, quindi risparmiare energia e incrementare contestualmente le prestazioni dinamiche attraverso dei meccanismi che vengono chiamati meccanismi di bilanciamento. Tutti voi, immagino, abbiate visto almeno un meccanismo di bilanciamento quando giocavate sull'altalena, quindi l'altalena a bilanciere. È il più semplice sistema di bilanciamento e c'è anche nell'ambito della robotica. Vedete in questa immagine è presente un contrappeso che limita la coppia richiesta ai motori per poter far muovere il braccio del robot. Il problema è che introdurre un contrappeso vuol dire anche aumentare le masse e peggiorare le prestazioni dinamiche. Quindi in questo caso immaginato un sistema diverso, ovvero abbiamo progettato un sistema di trasmissione del moto, un sistema idropneumatico di cui non vi darò in questo momento dei dettagli, ma che hanno una logica molto semplice. C'è un flusso di energia dal braccio robotico al sistema di equilibramento tutte le volte in cui i bracci sono in discesa e quindi l'energia potenziale gravitazionale scende, il sistema di equilibramento accumula questa energia e la restituisce nella fase di sollevamento successivo. In questo modo si riesce ad avere una riduzione dei consumi di energia, soprattutto, e molto importante, una riduzione della taglia dei motori e infine un alleggerimento del braccio. Tutto questo contribuisce al risparmio energetico. Terzo esempio, su cui vi dico qualche cosa, siamo nella robotica, ma in un'altra categoria, la robotica di servizio. Storicamente la robotica si è divisa in due rami, quello industriale e quello di servizio. Non ho tempo qua di fornirvi molti esempi, ma il tema della robotica di servizio forse è quello di maggior sviluppo in questo tempo, quello che, dove le previsioni di crescita sono più forti e servizio vuol dire tante cose. In questo caso abbiamo un robot mobile destinato alle applicazioni agricole. Questo robot mobile che si chiama AgriQ è stato realizzato nel centro di robotica di servizio Peak for Share del Politecnico di Torino, Politecnico Interdipartimental Center for Service Robots, e è destinato all'agricoltura di precisione, che è una tecnica che serve sostanzialmente per arrivare a fare la cosa giusta nel posto giusto al momento giusto, cioè per aumentare la sostenibilità della produzione agricola è necessario fare una serie di operazioni che sono operazioni precise, cioè riguardano la singola pianta, riguardano la singola zona su cui fare un intervento. Per fare questo è necessario monitorare la produzione e in particolare estrarre una quantità di informazioni correlate alla coltura in quell'istante e in quel posto. Per questo abbiamo immaginato di avere un piccolo rover autonomo che fosse in grado di muoversi su terreni sconnessi e che fosse in grado di monitorare l'andamento della coltura e anche eventualmente prelevare piccoli campioni. Da questo nascono tante specifiche, la mobilità sui terreni sconnessi, la capacità di superare forti pendenze, ma soprattutto abbiamo avuto un occhio attento alla sostenibilità. L'ambiente operativo su cui immaginavamo di operare sono i vigneti e le operazioni di monitoraggio prevedono la collaborazione con droni e l'utilizzo di un braccio robotico. Questo è l'oggetto che abbiamo realizzato ed è più facile vederlo funzionare piuttosto che diciamo, fare tante parole. Qua sono immagini che arrivano dai nostri vigneti, siamo nel Roero, abbiamo fatto i primi test con un veicolo autonomo, dotato di pannelli fotovoltaici. Proprio perché è un veicolo elettrico e i pannelli fotovoltaici non servono per restituire al veicolo tutta l'energia che serve, ma per aumentare l'autonomia e per far sì che questa autonomia sia sufficiente a una giornata di lavoro intera. Il monitoraggio avviene in un ambiente complesso, abbiamo bisogno di buone capacità di locomozione e per questa ragione abbiamo utilizzato un'azione ad 8 ruote. Questo garantisce una distribuzione del peso del rover su una superficie ampia e una capacità di trazione anche in condizioni complesse come quelle di un vigneto su un terreno collinare. Vedete che c'è un drone che atterra su questa piattaforma perché un'altra funzione di questo pannello fotovoltaico è quello di permettere l'atterraggio dei droni per far sì che questa interazione e questo viaggio avvenga sia da terra sia dall'aria. Ultima cosa, vedete il braccio robotico che serve per raccogliere campioni e in questo anche per fornirvi un brindisi augurale, no? Che vuol dire anche avere un ottimismo in questo tempo particolarmente complesso. Per brevità salto alcune piccole che entrano in alcuni dettagli e vado direttamente all'ultima applicazione che mi interessava mostrare, che è questa, la robotica al servizio della disabilità, perché diciamo, la robotica non ha solo le applicazioni usuali, ma in questo caso abbiamo utilizzato tutte le tecnologie che normalmente si prestano per la robotica mobile per risolvere un problema importante, ovvero sia fornire una soluzione per i disabili che hanno la necessità di superare barriere architettoniche ed in particolare scale, scalini. E vedete che questo dispositivo è in grado di rispondere a questo problema. Io mi fermerei quanto riguarda la parte che riguardava più il tema della ricerca e lascerei la parola ai nostri ospiti, in particolare a Domenico Appendino e poi a Ennio.
Grazie, grazie Giuseppe Quaglia dell'introduzione che evidentemente riguarda gli aspetti di vista molto, se possibile, con una piccola pressione che adesso è stata molto per molti. C'è qualcosa nella presentazione che è stato sviluppo sociale dell'umanità. Però se noi andiamo a vedere un atto dell'antichità, c'è una frase che vorrei leggere di Aristotele 322 a.C., importante, strezzo. Una volta ordinato e dispotesse fare da solo il lavoro che gli è stato, allora non ci sarebbe l'esigenza di apprendisti o operai dei signori. 322 avanti. Una frase impressionante che contiene già in nuce il concetto reale più di 2000 anni di sostenibilità. Ecco, quindi il concetto di robot nasce agli albori della civiltà come un desiderio, come un mito, anche in questo periodo, già nell'Iliade si parla di Vulcano che ha delle ancelle meccaniche che lo aiutano, però bisogna aspettare Leonardo da Vinci per avere il primo progetto di un ide documentato, anche se non sappiamo se poi l'ha costruito. Però l'anno scorso, quando l'uomo fatto dall'agricoltura alle botteghe all'industria, ha visto un grosso sviluppo l'industria in senso lato, nell'automazione che sanno pensarsi, ecco, in questo momento il grande stile nuove tematiche nell'organizzazione, tematiche che anche qui prima nella letteratura quasi che nella realtà industria, pensiamo a Capek che definisce per primo in un romanzo il concetto di robot come una macchina che possa aiutare l'uomo nel lavoro, oppure ad Asimov che definisce le tre leggi della robotica che anche qui hanno in sé molto della sostenibilità. Le riprendo solo perché sono forse note a tutti, ma non a tutti. Un robot, la prima legge, non può recare danno a un essere umano. La seconda legge, un robot deve obbedire all'ordine di un essere umano. E una terza legge, che un robot deve proteggere la propria esistenza perché questo non vada contro la prima e la seconda legge. C'è un meccanismo molto forte che è molto legato alla sostenibilità ed è anche un concetto che porta ad un umanesimo della tecnologia in generale che è molto importante e anche questo è collegato alla sostenibilità. Però quindi compare nuovo nell'immaginario collettivo, prima nella letteratura che nel mondo reale, però il robot, diciamo, industriale lo creare di efficienza di un'azienda, la General Motors, ma anche per togliere l'uomo all'uomo serve doppia funzione che poi rimane sua intrinseca. Direi che il robot poi cresce velocemente, ma se andiamo a vedere tra l'industria, questo filmato vi rendete conto, qui siamo ovviamente in un film famosissimo di Chaplin, comunque che ci fa pensare a cosa nell'immaginario collettivo si pensava all'automazione in questo periodo e chiaramente con la robotica che cresce grazie a questi nuovi sviluppi dell'automazione, chiaramente si arriva poco per volta a situazioni diverse. Però se andiamo a vedere un altro filmato che secondo me è molto interessante, ecco, nel 73, nella grande Germania, questa era la produzione di una delle automobili più famose, il Maggiolino, dove vediamo questi uomini che fanno lavori che oggi sono impensabili. Ormai non è più così nelle aziende, grazie appunto a vari tipi di automazione e soprattutto al robot che sostituisce l'uomo in certe posizioni in cui essere vicino alla miniera tagliente, essere vicino alle saldatrici, saldare direttamente i pezzi, andare a fare delle operazioni di assemblaggio di questo tipo, a delle velocità anche piuttosto elevate per mantenere la produzione, chiaramente rendevano il lavoro quasi disumano, ecco, sostanzialmente. Però vorrei andare più avanti per non perdere del tempo e farvi vedere cosa nel 2013 ancora succedeva in Cina e succede ancora adesso. Operai che vanno e lavorano così vicino ad una pressa per spostare i pezzi, caricarli e scaricarli. Ecco, sostenibilità, aver potuto con questi mezzi sopperire a questi oggetti, a queste situazioni di lavoro, sicuramente molto importante. Molto importante perché se noi per esempio andiamo a vedere un'applicazione di robotica che fa operazioni di questo tipo a inizio di questo ultimo millennio, queste sono applicazioni dell'inizio del 2000, vediamo come la produzione di una porta è completamente robotizzata, automatizzata tramite robot di saldatura laser realizzati dall'azienda per cui opero da 40 anni e ad un'automazione, ad una concezione di sistema robotica di carico e scarico realizzata da Comau. È chiaro che siamo in un altro mondo. un mondo più sostenibile che l'automazione e la robotica hanno potuto creare. Qui, fra parentesi, concetti interessanti di remote welding, cioè di soldatura a distanza, ci sono concetti di cella flessibile di lavoro e quindi concetti veramente che fanno capire come l'industria abbia fatto un salto di sostenibilità decisamente elevata. Quindi, se noi andiamo a vedere alcuni dei punti che il professor Quaglia ha presentato delle Nazioni Unite, ecco, vediamo come questi aspetti di crescita del lavoro, ma in condizioni decent in inglese, cioè in buone condizioni, sta avvenendo grazie alla robotica e naturalmente c'è un grosso contributo all'industria. Però a questo punto si apre un tema. I robot migliorano il lavoro, ma lo uccidono anche? E questo è un tema molto importante. Ci sono moltissimi studi che dimostrano che non è così, e direi che avendo poco tempo non posso andare a fondo del tema, quindi velocemente vi racconterò soltanto che certe aziende, i robot creano lavoro per tutta una serie di motivi e sappiamo che hanno creato nel 2011 il milione di robot installati in quel momento nel mondo, qualcosa come 11 milioni di posti di lavoro e si aspetta quindi che nel 2020 siano quasi 20 milioni di posti di lavoro creati. E questo perché certi lavori si possono fare solo con i robot, prime industrie, un laser non lo puoi muovere a mano, ovviamente, devi muoverlo in maniera automatizzata. Ma poi c'è proprio, se andiamo a scegliere, una logica che spiega questo. L'automazione riduce i costi di produzione, la riduzione dei costi del prodotto riduce il prezzo dei prodotti, la riduzione del prezzo del prodotto aumenta la domanda e di conseguenza l'aumento della domanda aumenta l'occupazione. Ed è per questo che praticamente permettono i robot e le aziende di venire o rimanere competitivi a seconda della loro situazione. Un dato fuori tutto è la disoccupazione del numero di robot. Non c'è un fatto causale, è un fatto di statistica, ma è un fuori tutto, quindi indicativo. Vediamo come fino a un certo periodo nei paesi avanzati robotica e automazione andavano di pari passo con la disoccupazione. E poi vediamo che invece come cresce l'automazione, cioè andando verso un'industria che potremmo chiamare oggi più 4.0, andando verso l'automazione con più robot installati, diminuisce la disoccupazione. Lo vedete chiarissimo in questi diagrammi e questo sicuramente è un fatto che ci fa capire come l'automazione, l'industria 4.0, l'evoluzione aumenti i posti di lavoro. Aumenta i posti di lavoro anche in Italia, però non avviene questo in maniera assolutamente gratuita. I robot uccidono posti di lavoro meno qualificati, ripetitivi, pericolosi, dannosi, ne creano altri in numero maggiore, più qualificati, quindi più retribuiti e più graditi, ma e quindi vanno a risolvere quei problemi di povertà e di fame di cui parlavamo, però questo se, solo se c'è la formazione. I risultati del World Economic Forum del 2018, che è l'ultimo che ha affrontato problemi di questo tipo in maniera ampia, ci dice che nel 2025 ci saranno 75 mila milioni di posti di lavoro utili dai robot, che ne creeranno però 133, e quindi c'è un netto di quasi 60 milioni di posti di lavoro, però se e solo ci sarà un aspetto di formazione molto importante. Quindi chiaramente investimenti, anche informazione, e questo vuol dire quality and education, quindi un altro punto che avevamo visto. Bene, il Covid ha avuto un altro grosso aiuto dalla robotica che l'ha vista spingersi in settori, e qui è più robotica di servizio oppure robotica addirittura collaborativa che oggi non sappiamo se classificarla come servizio o come industriale, che ha trovato nuovi lavori per risolvere e aiutare la salute. Pensiamo a quante volte abbiamo visto in questi mesi difficili alla televisione robot che andavano la sanità, nel controllo delle persone che entravano nelle strutture, nella disinfezione degli ambienti, nel trasporto di medicinali, nella comunicazione tra pazienti isolati e la loro famiglia. Ma poi gli stessi robot nell'industria, quelli sia quelli in gabbia che quelli collaborativi, che distanziano le persone, hanno creato e hanno fatto capire come le industrie automatizzate siano più resilienti alle pandemie, ovviamente. E quindi anche questo è un aspetto che viene fuori. Quindi sostanzialmente la robotica in generale, tutti questi punti delle Nazioni Unite come obiettivi li risolve, ma non risolve per motivi se non di intrinseca concezione per fare queste cose. Se poi andiamo su Prima Industria, di cui vi darò solo due parole perché il tempo è passato, che è un'azienda che lavora in questo settore e in tutto il mondo, chiaramente anche noi addirittura abbiamo un bilancio di sostenibilità. La Prima Industria è cresciuta proprio grazie a questi principi che vedete in questa slide e che erano stati stabiliti, come abbiamo visto, prima nel 2015, ma poi nel 2016 è stata recepita sostanzialmente anche dal governo italiano con un decreto legislativo 254, un po' tutta la filosofia che era già migrata in Europa e stava migrando anche in Italia. E Prima Industria nel 2016 ha recepito queste cose, le ha sviluppate in un bilancio di sostenibilità che è uscito per la prima volta nel 2017 quando celebrava 40 anni, perché non è che volesse adattarsi a questo, ma ha scoperto che questi valori erano intrinseci proprio nel suo sviluppo, nei suoi concetti. E quindi noi da allora facciamo un bilancio di sostenibilità che ha un'analisi di materialità che sostanzialmente rappresenta un diagramma tra importanza per quelli che sono considerati stakeholder, quindi tutte le persone che sono coinvolte nel nostro business, e l'importanza per noi come prime industrie. Questo diagramma, quindi, in un certo senso prende quasi tutti i 17, tutti praticamente 17 punti delle Nazioni Unite, gliene aggiunge altri, sono 23 punti. E se andiamo a vedere soltanto velocemente ancora questi concetti, vediamo come per il prodotto che ha questi obiettivi delle Nazioni Unite e questi del nostro, diciamo, bilancio di sostenibilità, è stata molto importante perché, per esempio, se andiamo a vedere i nostri laser hanno il 60% in meno di consumo energetico rispetto ad altri sul mercato, grazie all'utilizzo di pompati con un lavoro che abbiamo fatto anche al Politecnico di Torino, e questo tipo diciamo così, di vantaggio essenziale, perché se pensate che un robo laser ha meno di 5 kW di energia consumata per diciamo, il suo funzionamento meccanico, ma poi può arrivare fino a 50 kW per una macchina tradizionale per il laser. Se il laser risparmia il 60, vuol dire un risparmio incredibile, e questo vuol dire che tutte queste macchine che andranno nell'industria saranno assolutamente sostenibili anche l'industria in cui vanno, perché li faranno consumare meno energia e quindi gli permetteranno di essere più utili per il pianeta, e quindi porteranno una migrazione dei valori della robotica non soltanto nelle macchine fatte, ma anche nelle industrie in cui vanno come destinazione. La stessa cosa nelle nostre punzonatrici e piegatrici, in cui ci sono consumi addirittura dell'82% in meno, ma qui non è così importante il valore perché parliamo di 5, 6, 8, 10 kW, e anche nelle nostre pannellatrici, dove arriviamo a un 40%, macchine che fanno questi tipi di lavoro in cui non c'è un laser, ma si usano principi di recupero energetico e soprattutto l'utilizzo dell'elettricità. Quindi anziché dell'idraulica come elemento operativo. Ecco, se poi passiamo alla seconda, anche nei nostri ultimi prodotti di additive, qui utilizzando delle polveri particolari otteniamo un risparmio molto maggiore, quindi un'attenzione incredibile al prodotto. Attenzione anche nel personale, come vediamo velocemente da questi slide, attenzione anche nella supply chain, chiedendo ai nostri fornitori di mantenere i nostri stessi criteri di sostenibilità. Nell'anticorruzione, tutti abbiamo sottoscritto dei documenti di anticorruzione che però facciamo firmare anche ai nostri collaboratori esterni, ai nostri fornitori, e una grossa attenzione all'ambiente che avviene soprattutto per quello che produciamo, ma anche nei nostri nuovi stabilimenti che stiamo facendo, in cui c'è sia energia più pulita possibile con pannelli termici, pannelli fotovoltaici, diciamo pozzi geotermici per utilizzare la geotermia, pompe di calore, cioè tutto al massimo del verde. Quindi, tra aziende belle che fanno robotica e robotica, vedete che praticamente dei 17 punti solo 4 non sono coperti. E questo dimostra quanto nella robotica sia da sempre esista questo concetto di sostenibilità e abbia fatto, diciamo, una storia importante e continuerà a fare una storia importante in questo mondo.
Grazie Domenico, passo subito la parola a Ennio Chietante di Comau, chiedendogli anche di introdursi velocemente, perché all'inizio non eravamo riusciti a presentarlo adeguatamente.
Sì, grazie Giuseppe, sono Ennio Chiatante, Lavoro in Comau da più di 20 anni, nelle diverse divisioni di Comau anche, ho avuto l'opportunità di fare delle esperienze all'estero e da poco più di un anno mi occupo di business development per una delle divisioni di Comau, che peraltro vedremo nella presentazione che vi mostrerò. Allora, partiamo da che cos'è Comau. Comau, molto brevemente, è un'azienda che fornisce prodotti e sistemi per l'automazione industriale, storicamente nata, per servire quello che è l'industria automobilistica. Nata a Torino, poi, negli anni, c'è stata un'azione e quindi oggi Comau è presente in realtà in tutte le regioni, è un'azienda globale e in particolare vorrei soffermarmi sul tema di sostenibilità oggi su tre esempi che sono questi, un po' diversi da quelli che se vogliamo sono lo sviluppo del prodotto o delle soluzioni Comau stesse, ma quello che è stata l'evoluzione nell'offerta di Comau nell'andare a sostenere in particolare questi tre esempi che vedete qui. Quindi uno l'ecosistema industriale, l'educazione e poi per ultimo l'elettrificazione. Allora, nell'ecosistema industriale, come immagino che molti di voi sapete, l'ecosistema industriale italiano, ma anche europeo, è composto principalmente da piccole e medie imprese. Allora, per noi una parte di sostenibilità è riuscire a rafforzare questo ecosistema e appunto a funzionare come un sistema, fare più sistema paese. In ottica delle divisioni Comau, legate a quella che è la produzione e la fornitura di prodotti per l'automazione, è stato recentemente creato questo programma che si chiama Comau Plus, orientato a quelli che sono gli integratori, dei prodotti Comau. Questo programma prevede, tre, livelli di collaborazione e quindi cerca di supportare quelli che sono gli integratori dei prodotti Comau ad essere più efficaci e più efficienti rispetto ai loro clienti. Come vedete, appunto ci sono tre livelli di partnership e di coinvolgimento crescente a partire da un livello base. Dove proponiamo della formazione online, delle possibilità di caricare quelle che sono le applicazioni sviluppate dai system integrator ai loro clienti e renderle così disponibili su un marketplace. Le due livelli di partnership, vedete, sono appunto crescenti sistema Go, abbiamo anche delle opzioni di noleggio di robot invece che l'acquisto, anche qui per supportare quello che può essere l'impegno economico di piccole e medie imprese. Impare, appunto, il marketplace a cui facevo riferimento prima, è un portale web. Al quale ci si può collegare totalmente aperto e sul quale gli integratori di prodotti Comau possono caricare gli esempi di applicazioni che loro hanno venduto ai loro clienti. Questo fa sì che si crea appunto un vero e proprio marketplace dove si congiunge quello che è l'offerta e la domanda e si può quindi ottimizzare quello che è la ricerca di soluzioni. Le aziende caricano le loro soluzioni e i loro sistemi forniti e un potenziale cliente può andare qui e verificare se esistono già delle soluzioni simili a quelle che vorranno applicare. Una soluzione leggermente diversa è quella che invece offriamo quando andiamo a essere noi i sistemi integrator. E in questo caso Comau supporta le piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico che però non hanno le spalle sufficientemente larghe o i mezzi finanziari per andare ad affrontare dei mercati più ampi o ad affrontare degli sviluppi di prodotto, svilupparli congiuntamente con Comau. Quindi Comau in questo caso agisce più da main contractor verso il cliente finale e integra in diversi modi le soluzioni delle piccole e medie imprese a favore del cliente finale, in questo modo dando delle soluzioni totalmente integrate e dando l'opportunità a queste piccole e medie imprese di sviluppare più velocemente nuovi prodotti e soluzioni, l'apertura verso nuovi mercati e ovviamente di conseguenza l'incremento dei volumi di produzione. Passiamo a quella che è l'educazione. Qui Comau nel corso degli anni aveva cominciato quello che chiamiamo la Comau Academy per supportare la crescita interna e la formazione interna dei dipendenti Comau. Come abbiamo ascoltato prima, sia da Domenico che da Giuseppe, la formazione è ovviamente una parte molto, molto importante nella crescita e nella sostenibilità. Comau si è resa conto che questo tipo di supporto nato e rivolto verso l'interno poteva essere di beneficio anche ad aziende esterne e quindi ha costruito dei pacchetti orientati uno alle aziende in ottica di upskilling o reskilling e l'altro invece proprio dei pacchetti formativi che possono essere forniti alle università, alle scuole o le fondazioni, in modo che poi queste organizzazioni possano loro erogare i pacchetti formativi. Questi pacchetti, divisi in queste due aree, quindi upskilling, reskilling ed edutech, vedete qui una panoramica di quelli che sono i vari pacchetti ad oggi disponibili. Per la parte upskilling e reskilling, suddivisa nella porzione più executive e management, e invece poi pacchetti formativi più professionalizzanti su vari aspetti, che adesso per questioni di tempo non entrerò in dettaglio. La parte edutech è focalizzata intorno all'utilizzo di un robot educativo che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, un piccolo robottino modulare in materia plastica che può essere utilizzato come banco di riferimento per imparare quello che è la robotica e l'automazione. Ultimo pezzo, l'elettrificazione. Come vi dicevo all'inizio, Comau nasce e ha la maggior parte del proprio business sviluppato nel mondo dell'automotive. Con la crescita della richiesta di sostenibilità, di riduzione delle emissioni, sappiamo che il mondo automotive sta andando verso quello che sono i veicoli elettrici e finalmente forse è proprio il momento in cui questo nuovo modo, questa nuova alimentazione sta prendendo piede. Prendendo spunto dall'esperienza che Comau ha fatto negli ultimi anni, proprio nel mondo automotive e nel veicolo elettrico, nel mondo automotive, abbiamo capito che potevamo spingerci con le tecnologie disponibili in altri settori. In particolare, quindi passando dal lato destro di questa slide verso il lato sinistro, dalla electricity demand verso la electricity supply. E qui nasce appunto circa un anno fa una nuova divisione di Comau che ha come focus esattamente questi tre pillar che vedete in questa slide. In particolare, per ricollegarmi a quello che diceva prima sia Domenico che Giuseppe, ci stiamo spingendo nella parte di rinnovabili, se vogliamo, la parte più distante, dove ci siamo resi conto che in particolare nel fotovoltaico e nell'eolico, al crescere della domanda di queste fonti di energia, i player industriali si trovano davanti la sfida, uno, dell'aumento dei volumi di richiesta, e due, di riuscire a produrre questa energia in maniera sempre più efficiente. Ed è qui che entra in gioco l'automazione per diventare più efficienti. E ci siamo resi conto che l'esperienza e le tecnologie di prodotto, ma anche di processo, che Comau ha maturato negli oltre 40 anni di storia, effettivamente possono essere messe a servizio anche di questo tipo di industria. Ed è qui quindi che come dicevo, nell'ultimo anno ci stiamo focalizzando e stiamo cercando di sviluppare soluzioni che possano aumentare l'efficienza in queste industrie. Direi che qui è tutto, e restituirei la parola a Giuseppe.
Alcuni aspetti. Il primo è che la regia ci concede qualche minuto ancora per una sessione di domande e risposte, quindi invito anche coloro che ci stanno seguendo, se lo desiderano, a fare qualche domanda nella chat. Inizio da una che è arrivata, che riguarda le persone con qualifica limitata. Ovviamente dietro il mondo della robotica, come ricordava Domenico, c'è una trasformazione del mondo del lavoro e quindi sono richieste delle qualifiche più elevate ed è necessario fare un percorso di accompagnamento per riqualificare la forza lavoro. Quindi la domanda che è arrivata in chat riguarda proprio questo: come possono essere riconvertite i lavoratori per muoversi verso qualifiche più elevate. In qualche modo, mi pare Ennio, tu avessi già citato qualche progetto di Comau e quindi in particolare a te chiederei qualche parola su questo, ma ovviamente anche Domenico può dare il suo punto di vista.
Noi abbiamo ideato dei pacchetti formativi che possono sicuramente essere utilizzati per fare appunto un upskilling verso quello che è l'impiego e l'utilizzo di robot, ma anche di manutenzione dei robot. C'è anche da dire che l'evoluzione della robotica si sta molto avvicinando a quello che è una maniera più intuitiva. Quindi la robotica collaborativa sicuramente va nella direzione di permettere anche a personale non specificatamente skillato sulla programmazione dei robot, per esempio, a poter mettere in funzione un robot. Sicuramente l'industria sta andando in questa direzione, Industria 4.0 è una delle forti spinte dove io ritengo che in realtà fino a qualche anno fa l'uomo dovesse in qualche modo adattarsi per capire e far funzionare una macchina. Oggi, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, della sensoristica e della capacità di elaborazione che abbiamo disponibili, secondo me saranno più le macchine che potranno adattarsi a quello che è la capacità dell'uomo che si trova davanti. Non so se Domenico vuole aggiungere. aggiungere qualcosa.
Ma io non avrei da aggiungere molto a quello che ha detto Ennio. Comunque c'è un fatto molto importante che lui ha sottolineato e che va ricordato. Dall'inizio della robotica, quando la programmazione era una cosa molto complessa, oggi, grazie ai sistemi che sono stati poco per volta sviluppati, abbiamo una programmazione praticamente quasi intuitiva, che si può fare addirittura con un tablet in certi casi o con uno smartphone, e quindi chiaramente questo aiuta moltissimo. Però non dobbiamo neanche dimenticare che l'aspetto della cultura, perché la robotica entri, l'automazione entri, quindi la sostenibilità aumenti, i posti di lavoro che diventano più retribuiti lo sono perché c'è più qualità nell'operatore, che vuol dire poi conduzione di macchine, manutenzione di macchine, fare altre cose negli stabilimenti, eccetera. Questo deve avvenire grazie a dei programmi di formazione che università, industria, Stato, bisogna collaborare in maniera molto trasversale e molto poco italiana, perché noi non siamo bravi a fare in Italia queste cose, siamo bravissimi a fare robot e impianti robotizzati e applicazioni, però in questo bisogna che riusciamo a fare più squadra per fare sì che ci sia più formazione in generale e consenta una transizione di digitalizzazione, di informatizzazione, a sviluppo tecnologico diciamo molto avanzato come l'intelligenza artificiale, eccetera, perché questo si sviluppi, perché se no non ci arriviamo. E questo è uno dei temi importanti e le sfide, una delle sfide è proprio la formazione, secondo me, per il futuro.
Grazie. Un'altra domanda che è arrivata in chat, rivolta in particolare ad Appendino, dice: un collaboratore all'introduzione di tre linee Industria 4.0 mi disse non ci sentiamo più necessari. Capì che burnout, stress da lavoro correlato non erano più temi da letteratura. Che ne pensa? Ecco, quindi stiamo ruotando attorno al macro tema robotica e lavoro, e quindi certamente anche dalle domande che arrivano si capisce che questo è forse il tema, uno dei temi più sensibili.
Il tema è un tema molto caldo e che scotta per tutti, naturalmente. E d'altra parte, quando io porto i dati di studi che dimostrano che i robot, appunto, portano anche lavoro all'automazione, anche li porto così, li porto perché sono dati seri. È chiaro che se avete visto i diagrammi di disoccupazione e di diciamo numero di robot che lavorano sui vari territori come nazioni, vedete che solo da un certo anno in poi, dopo gli anni 2005-2006, che vanno in maniera completamente opposta e quindi a vantaggio dell'occupazione. Prima non era così. Quindi anche l'opinione di molti giornalisti, di molte persone, era nata da una, chiamiamola propaganda, se vogliamo chiamarla in questo modo, che era comoda a livello giornalistico, vederlo come un problema. In realtà è anche stato un problema, ma non lo sta diventando. I paesi nuovi, dei diagrammi che avevo fatto vedere, invece sono subito partiti così, Cina, Corea e altri, in cui la disoccupazione diminuisce con il numero dei robot e quindi dell'automazione. Quindi questo è logico. E anche, quindi la preoccupazione della gente c'è. Però noi, un ultimo convegno che abbiamo fatto, questa preoccupazione la vediamo di più sulle persone che si devono, purtroppo, per fortuna, riqualificare ad una certa età, che nei giovani. I giovani lo sanno benissimo che il loro lavoro sarà diverso, sanno benissimo che quello che studiano a scuola probabilmente non gli servirà più, dovranno aggiornarsi continuamente. Quindi questa necessità di aggiornamento quasi continuo, che per gente della mia generazione può essere più pesante, per le nuove generazioni non è così pesante, e quindi questa è la speranza. È vero però che nella domanda c'era anche un aspetto molto positivo, anche se presentato non in questo senso. Non c'è più stress correlato, l'azienda è una cosa diversa, quindi se riusciamo tutti insieme a costruire un mondo in cui le aziende non hanno stress correlato, l'uomo non fa lavoro fisico, ma fa soltanto più lavoro di controllo intelligente, quello che lo fa pensare, lo fa creare, che è quello per cui lui vorrebbe esistere, non fare gli altri, ma non si perde il lavoro, e chiaramente questo sarebbe un grande risultato, in cui c'è tutto il concetto della sostenibilità, per esempio.
Va bene, grazie. Approfitto di questo piccolo tempo aggiuntivo che abbiamo per porre ancora un paio di domande, se non arriverà altro dalla chat. Partendo da Ennio, alla fine hai citato il macro tema energia. Si è sentito anche molto parlare di idrogeno negli anni recenti con, diciamo, anche delle ondate, come dire, c'è stato un momento di grande enfasi, poi c'è stato un momento di attenuazione. Ecco, voi state facendo qualcosa nell'intorno dell'idrogeno e se sì, che obiettivi vi ponete?
Allora, Giuseppe, grazie per la domanda. Sì, l'idrogeno, come dicevi giustamente, ha avuto degli alti e dei bassi. In questo momento c'è una forte spinta a livello europeo, sul green hydrogen, quindi sulla produzione dell'idrogeno pulito. Come accennavi anche tu in una delle prime slide, bisogna sempre guardare alla circolarità, giusto? Non alla linea retta. Quindi l'impiego dell'idrogeno, se l'idrogeno poi proviene da fonti non rinnovabili, lascia un po' il tempo che trova. A livello di Comau, abbiamo fatto diversi studi su quello che può essere il nostro impegno o il nostro supporto a quello che è tutto il ciclo dell'idrogeno, quindi dalla produzione fino all'utilizzo. Al momento non vediamo un incremento di volumi tali da giustificare dei sistemi di automazione complessi. Però questo secondo noi cambierà, nel senso che gli investimenti e gli sforzi, la spinta che si vede anche da parte del governo, della Commissione europea, vanno in quella direzione e quindi noi ci stiamo comunque muovendo e stiamo sviluppando progetti di ricerca e sviluppo per supportare quello che è l'automazione nell'assemblaggio sia di elettrolizzatori che di celle a combustibile, prevedendo un incremento di questi prodotti e di conseguenza la necessità di intervenire con dell'automazione per rendere questa richiesta efficiente e sostenibile.
Grazie mille. Un'ultima domanda, la rivolgerei a Domenico. Come vedi la posizione, del mondo italiano, nell'ambito della robotica, ovviamente, riferendola invece a una classifica mondiale? E visto che siamo in chiusura, diamo qualche, sguardo in avanti, quindi, che prospettive ci sono?
Beh, non è una domanda facile, perché quando in questo periodo aprire una sfera di cristallo e provare a guardarci dentro non è facile. Comunque, diciamo che noi come Siri abbiamo utilizzato IFR, Intelligent Federation of Robotics, e quindi proverò a fare una sintesi che è facile di cosa c'è oggi nel mondo e qual è la posizione dell'Italia oggi nel mondo, l'è stata. Per il futuro cercheremo di provare a fare una prospezione. L'Italia è sempre stata molto importante nella robotica, da sempre, ha sempre avuto una posizione, dopo Giappone e Germania, molto buona, però poi sono cresciuti da matti i paesi orientali, e quindi Cina, Corea, eccetera, quindi ha perso parecchi posti. Storicamente l'Italia è partita subito, tre robot sono stati inventati in Italia, misura, montaggio e laser, Franco Sertorio, un piemontese, di Torino, che ha fondato appunto DEA e Prime Industrie, e l'inventore di due di questi robot, e quindi sostanzialmente quello di Misura nel 65 è nato neanche 4 anni dopo quello di Engelberger, quindi l'Italia è stata un pioniere in questo settore. E ancora oggi direi che l'Italia ha una posizione importante, non tanto come costruttori, che sono rimasti soltanto due di importanza, diciamo, di esportazione fuori Italia di robot. robot individuali, Comau, e poi prima per robot specializzati, Comau per qualunque tipo di robot. Però in Italia ci sono moltissime ditte che sono molto brave ad integrare i robot, e quindi l'Italia ha trovato nella sua capacità di congegnazione, di inventiva, di innovazione, anche fare un grosso lavoro importante nell'automazione del robot, in quello che io chiamavo per e chiamo ancora perirobotica, quello che c'è attorno al robot, che sovente vale di più del robot e permette al robot di lavorare in maniera completa in uno stabilimento. Anche la Siri è nata seconda al mondo dopo soltanto i giapponesi, e che noi siamo stati fondati nel 75, e poi direi che la Jara, quella giapponese, nel 73, sì, l'anno dopo, e anche l'IFR è nata 12 anni dopo, quindi siamo stati dei precursori. Oggi l'Italia, dopo essere scesa, sta abbastanza risalendo. Negli ultimi dati che abbiamo sono del 2019, con il report del 2020, in cui si vede sostanzialmente un'Italia con circa 11.000 robot venduti, con un aumento del 13%. Ma l'importante è che questo aumento avviene in un mondo che nel 2019, per una serie di motivi, la robotica è scesa del 12%. Quindi l'Italia nel 19 è andata 25% meglio del mondo, è andata molto meglio dell'Asia, che quest'anno ha fatto meno 13, meglio del Nord America, che ha fatto meno 13, meglio del Giappone, che ha fatto meno 12, vabbè, se non vi do altri dati, però è andata decisamente meglio. Se ci confrontiamo in Europa, dove noi abbiamo sempre cercato di rincorrere anche la Germania, siamo secondi dopo la Germania da sempre, e la Germania ha perso il 23%. Quindi se andiamo a guardare, l'Italia negli ultimi, diciamo, 8 anni ha avuto una crescita media del 12%, quando la Germania ha avuto lo zero qualcosa. Quindi ultimamente l'Italia si sta comportando bene in questo settore. Perché? Perché esporta molti sistemi anche fuori, e quindi i robot venduti in Italia vanno anche nel mondo. Oggi quindi l'Italia si trova, secondo in Europa, sia per robot venduti che per posizione di robot installati, sesta nel mondo, sia per robot installati che venduti di nuovo, dove però, è importante ricordare, eravamo arrivati all'ottavo, al nono posto negli anni passati, e quindi stiamo facendo un buon lavoro. Nel mondo oggi, come avete visto dal diagramma precedente che vi ho mostrato, ci sono un po' meno di 3 milioni di robot, valutiamo, 2 milioni e 700 sono i dati del 19, e adesso in questo momento a fine 2000 si pensa che siano circa 3 milioni, con una previsione di crescita pre-Covid di FR che porterebbe a un dato di 3 milioni e mezzo o 4 nel 21-22 sostanzialmente. Questa è una cosa positiva. Cosa succederà? IFR quest'anno non si è neanche permesso di fare previsioni che non fa, però è chiaro che sarà un anno molto difficile, 2020, anche dopo, per la robotica, e ci sarà una crescita, perché la robotica è un bene di investimento, anche se adesso sono investimenti piccoli per certi robot, diciamo, collaborativi, certe applicazioni di robotica di servizio, eccetera. Però comunque il bene di investimento è la derivata dei consumi, e quando ci sono queste crisi va giù, va sempre giù, perché va giù pesantemente, ha un andamento ciclico. Il fatto che però si siano trovati nuovi lavori per i robot in questo momento, lavori di robotica collaborativa, di robotica di servizio, di più in strutture sanitarie, in altre aree, il fatto che questo possa aiutare a far sì che certi valori seri, che non devono avvenire nel contagio, cioè l'avvicinamento tra persone, siano intrinseci veramente nell'applicare la robotica in questo modo, fa sì che la robotica avrà nuovi spazi. Quindi di nuovo, e qui parlo non solo di robotica industriale, parlo di robotica industriale e di robotica di servizio, che ha previsioni di crescita ancora maggiori di quella industriale, parlo sempre pre-Covid, però aggiungiamo le mie considerazioni. Quindi io penso che il futuro sarà ancora un futuro di crescita, dove la grande sfida sarà quella, e spero ci si avvicinerà, se non ci si riuscirà, di poter colmare i vuoti che avvengono dalla diminuzione del mercato per la robotica con nuovi, chiamiamoli, mercati, che sono quello dell'inserimento della robotica in questi settori operativi in cui prima non si era ancora mossa, perché non aveva avuto ancora la necessità di muoverlo. Quindi direi una speranza abbastanza forte anche per la sostenibilità, perché più robot ci sono nel mondo e più le industrie e più gli ambienti diventano sostenibili, come abbiamo cercato di mostrare tutti noi con i nostri interventi.
Grazie Domenico, in effetti rafforzando ciò che stavi dicendo, in questo periodo e in fase di definizione del Programma Nazionale della Ricerca per l'orizzonte 2021-2027 e sotto la filiera robotica si identificano cinque ambiti di grande sviluppo e di grande interesse, sia per quanto riguarda la ricerca e poi ovviamente per le ricadute industriali. Questi sono la robotica in ambiente ostile e il tema Covid è esattamente questo, cioè è possibile avere dei robot che entrano in ambienti pericolosi, pericolosi in quel caso per l'aspetto contagio, ma in altri contesti c'è il tema delle radiazioni, dell'inquinamento, oppure del pericolo post catastrofe naturale, eccetera, eccetera. C'è come secondo tema l'industria 4.0 con tutto quello che si porta dietro, c'è il grandissimo tema dell'ispezione delle infrastrutture, legacy Morandi e di lì in poi tutto quello che richiede una condizione di monitoraggio di grandi e importanti infrastrutture che sono in tanti casi risalenti al primo dopo, al dopoguerra e quindi hanno grandi bisogni di monitoraggio. C'è tutto il macro settore dell'agroalimentare e quindi anche l'intervento che ho fatto si posizionava su questa filiera, cioè la produzione agricola, la sostenibilità che si può ottenere introducendo tecnologia e al tempo stesso con questa tecnologia migliorare la qualità della vita dell'uomo. E infine c'è l'enorme tema della salute e con questo si arriva al tema della robotica per la riabilitazione, per la cura a casa, per interventi, anche robotica raffinata, quale la robotica chirurgica. Quindi ci sono moltissimi ambiti in fermento. Tutti questi esempi che ho citato vogliono sostanzialmente ricordare che la tecnologia è al servizio dell'uomo. Non si vive solo di tecnologia, noi tutti ci occupiamo di tecnologia, ma l'uomo è il centro, no? Abbiamo dei bisogni, come dicevano i Sustainable Development Goals, si tratta di soddisfare i bisogni piuttosto che inventarne di nuovi, ma andare dietro a quelle che sono le esigenze primarie dell'uomo, tra queste, anche la chat ce lo ricordava, un lavoro di qualità, una condizione del lavoro adeguata e buona per tutti. Vi chiedo se eventualmente avete qualche ulteriore parola di commento, altrimenti direi che possiamo chiudere il nostro incontro.
Ma io devo chiudere il corso perché hai fatto una chiusura completa e ricordo che si parla molto in questo momento di rinascimento, nuovo rinascimento tecnologico, che vuol dire proprio porre l'uomo al centro, perché è questo l'obiettivo che poi porta sostenibilità a tutto. Quindi direi che la tua chiusura sia perfetta, ecco, sostanzialmente.
Ennio?
Sì, condivido quello che dice Domenico. Noi qualche anno fa in Comau abbiamo coniato il termine human manufacturing, che è un po' quello che ci guida in tutte le nostre decisioni di sviluppo e strategie di mercato, con appunto l'uomo al centro e un'automazione sostenibile, ovvero automatizziamo dove serve, non automatizziamo e basta tutto, ma automatizziamo dove serve, dove porta aiuto all'uomo e dove non si creano delle complicazioni più grandi nel creare l'automazione rispetto a quello che sono le capacità dell'uomo stesso. Quindi chiuderei così.
Bene, io direi volevo ancora spendere due parole di ringraziamento. Prima di tutto Vorrei ringraziare le persone con cui ho condiviso le attività di ricerca che ho mostrato oggi, e sono molte, quindi non riesco a citarle tutte. Certamente un ringraziamento va al centro di robotica di servizio che ho citato nel mio intervento. Poi, soprattutto, vorrei ringraziare il Politecnico e tutti i tecnici che ci stanno assistendo in questa attività, e poi direi tutta la catena che ha portato alla realizzazione di questa biennale, e nello specifico Juan Carlos De Martine e poi il dottore Guido Saracco, che hanno dato la possibilità di avere questi incontri, di discutere anche in un tempo così severo. Ringrazio poi i relatori, quindi Domenico, Appendino e Ennio Chiatante, che come dire, offerto il loro punto di vista, e ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato questa sessione, e mi auguro che abbia fornito qualche spunto interessante, qualche riflessione anche per loro. Un saluto a tutti quanti, coloro che vedono sia in diretta sia che vedranno poi in un momento successivo questo intervento. Arrivederci a
Ciao
tutti.
Giuseppe, grazie.
Arrivederci, arrivederci.
Arrivederci.
Ciao a tutti.